SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli. Dal 2006 la presenza degli italiani all'estero è praticamente raddoppiata e oggi sono più di 6 milioni i cittadini iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Negli ultimi 10 anni circa 1.179.000 persone hanno lasciato il paese. La maggior parte sono giovani tra i 18 e i 34 anni, gli under 18 sono più di 228.000 e il numero degli anziani è cresciuto fino a poco più di 30.000. Oggi diamo uno sguardo alla 19ª edizione del Rapporto Italiani nel Mondo, una pubblicazione annuale che ci restituisce la fotografia dell'Italia delle migrazioni da e verso il nostro paese, edita dalla Fondazione Migrantes, un organismo della Conferenza Episcopale Italiana. Ne parliamo con Delfina Licata, ricercatrice e curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo. Ciao Delfina, bentrovata a Radio SBS.
Ciao Manuela, bentrovate e bentrovati a tutti voi e grazie per questo invito.
Insieme a Delfina ospitiamo anche Luigi Dalcin, scrittore, vincitore del premio Andersen nel 2013 e autore del libro Sulla porta del mondo, edito da Terre di Mezzo, pubblicato proprio con il supporto e la collaborazione della Fondazione Migrantes, è presentato come preludio alla condivisione dei dati ufficiali, una sorta di compagno di viaggio del rapporto. Il libro racconta le storie di uomini, donne, bambini e bambine che da ogni regione d'Italia sono partiti alla ricerca di una vita migliore. Buongiorno Luigi e benvenuto a Radio SBS.
Buongiorno Manuela, grazie mille per l'invito.
Delfina, inizio da te. Dicevamo che il Rapporto Italiani nel Mondo rappresenta un po' il sismografo dell'Italia e delle migrazioni, un fenomeno che è in continua evoluzione. Qual è la fotografia del paese che emerge dai dati di quest'anno per quanto riguarda la mobilità degli italiani verso l'estero, ma anche i rimpatri, anche magari la mobilità interna?
Questo progetto culturale nel tempo ha appunto indicato e descritto che l'attenzione alla mobilità degli italiani è qualcosa di molto importante ed è doveroso da parte dei ricercatori e degli studiosi non solo darne attenzione ma anche continuativa nel tempo, perché non è soltanto una questione di aumento o raddoppio del numero, è anche una descrizione di profili, una descrizione statistica e sociale del paese, di come cambia il paese proprio in virtù delle fragilità o viceversa delle opportunità, e questa apertura all'estero fa sì che diventa un paese da una parte attuale ma dall'altra caratterizzato da una serie di fragilità. Quindi i dati indicano un raddoppio negli ultimi 19 anni, abbiamo una comunità di oltre 6 milioni e 100 mila iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, quindi il dato ufficiale, ma c'è tanta ufficiosità come risaputo, insomma, considerando che l'AIRE è un'anagrafe sottostimata. Ovviamente noi prevediamo un aumento con l'entrata in vigore della legge 213, appunto, che dà l'obbligo attraverso una sanzione pecuniaria, quindi avremo delle iscrizioni molto più corpose, ma quello che è interessante è vedere quanta strutturalità c'è, quanta varietà c'è nei profili. Ovviamente il nocciolo duro è quello dei giovani fra i 18 e i 34 anni, che sono il 45% delle partenze nell'ultimo anno, e nell'ultimo anno abbiamo circa 90.000 partenze per la sola motivazione espatrio, invece oltre 230.000 iscrizioni per tutte le motivazioni. Ma restando a chi è espatriato, quindi a chi effettivamente ha preso la valigia ed è andato all'estero, abbiamo un 45% di giovani fra i 18 e i 34 anni, un 24% fra i 35 e i 49 anni, quindi giovanissimi, giovani e giovani adulti, ma c'è una percentuale molto interessante dei minori, quindi una ripartenza delle famiglie e una ripartenza della mobilità previdenziale. La caratteristica principale è che ancora sussiste la preferenza per l'Europa, oltre il 71% appunto sono andati in paesi europei, si parte più dal nord Italia, ancora una volta Lombardia, Veneto, al terzo posto la Sicilia e subito dopo abbiamo Emilia Romagna e Piemonte, quindi sono partenze dal nord Italia ma che ci danno anche una indicazione diversa quando andiamo a disaggregare il dato, perché accanto alla raccolta dei dati statistici attraverso fonti ufficiali italiane e fonti ufficiali estere abbiamo anche una metodologia qualitativa, quindi le interviste, e quando andiamo a svolgere queste interviste vediamo che tanti di quei lombardi, veneti che partono in questo momento in realtà sono originari delle regioni del sud che dopo un primo percorso migratorio interno verso le regioni del nord affrontano e con secondo percorso che li porta oltre confine.
Luigi, come specificava Delfina, sono molti, tornano ad essere tanti anche i minori residenti all'estero e il pensiero non può non andare al nostro passato. L'Italia è storicamente un paese di immigrazione, l'Australia ne è assolutamente un esempio. E il tuo libro Sulla porta del mondo, che si rivolge a bambini tra i 10 e i 13 anni, ma parla molto bene anche agli adulti, si apre proprio con una valigia di cartone trovata in soffitta, una serie di indirizzi e dietro ogni indirizzo una vita. Come è nata la necessità di scrivere questo libro e come è nata la vostra collaborazione?
Storie di immigrazione ci sono in tutti gli album fotografici di tutte le famiglie italiane, però si tratta di ricordi che spesso sono stati rimossi, specie per le generazioni più giovani. E un progetto simile mancava nella scuola italiana. La scuola italiana da anni è impegnata a valorizzare la cultura di chi arriva in classe, anche da molto lontano, si è lavorato molto con le fiabe, con le tradizioni dei paesi d'origine, però per una vera integrazione accogliente di chi arriva mi pareva mancasse un aspetto importante, cioè l'altro piatto della bilancia, cioè non si può semplicemente chiedere ai nostri alunni, a quelli che sono già qui in Italia, siate gentili con chi arriva, perché la gentilezza non ama l'imperativo come il verbo sognare o il verbo amare, non si può dire dai sogna, sono verbi che non reggono l'imperativo, ma se si comprende che la nostra storia di italiani è fatta di generazioni che hanno vissuto la miseria, la fame e per sopravvivere, mantenere i propri figli, hanno avuto il coraggio di viaggiare, di migrare anche molto lontano, no? E se i nostri alunni possono oggi acquisire a scuola degli strumenti per realizzare i propri sogni anche grazie al viaggio, al coraggio, ai sacrifici di chi un tempo è emigrato, ha allargato i propri orizzonti e anche ha inviato in Italia i propri guadagni, allora forse lo sguardo verso chi arriva è più consapevole, ecco, può cambiare, può diventare più familiare, più compassionevole magari. Ecco, questo è stato un po' l'obiettivo di tutto questo lavoro che ci ha impegnati per un paio d'anni, e nel recuperare storie che le generazioni più giovani non hanno avuto la possibilità di ascoltare perché mancano narrazioni personali da parte di testimoni familiari. Ma io credo che per comprendere la realtà in cui viviamo oggi in Italia e poter quindi immaginare insieme una società del futuro sia necessario fornire ai giovani un quadro esaustivo della storia delle migrazioni degli italiani nel mondo.
Delfina, ogni anno il rapporto si concentra su un tema specifico e quest'anno è l'Italia delle migrazioni plurime che cercano cittadinanza attiva. Che cosa significa?
Significa che molte volte immaginiamo appunto un'Italia come in realtà già in parte è. proprio in virtù di quella storia che ci raccontava Luigi, ma anche della proiezione che già possiamo intravedere, perché siamo figli di quella storia, ma stiamo costruendo, ecco, una storia che è fatta di mobilità, quindi una strutturalità che ci accompagna da tempo e una strutturalità che ci accompagna ovunque, proprio perché gli italiani sono presenti in tutti i luoghi del mondo, ma davvero in tutti i luoghi del mondo, perché a che fare con il database non c'è isola, lembo di terra dove un italiano o un'italiana in questo momento risieda. E quindi questa storia che noi abbiamo costruito e che stiamo costruendo ci fa essere pienamente un paese delle mobilità e ci fa essere, ecco, protagonisti attivi della storia di un'epoca che è connotata da tutti come l'epoca delle migrazioni, ma non migrazioni tout court. Noi viviamo un tempo di migrazioni plurime, che è fatta di partenze che sono avvenute nel tempo, che sono continuate e che quindi oggi ci raccontano un'Italia di persone che partono, che ritornano, che ripartono, che sono arrivate e che hanno acquisito la cittadinanza. E quindi che cos'è la cittadinanza italiana? La cittadinanza italiana in questo momento, abbiamo fatto un viaggio nello speciale di 25 paesi del mondo dove gli italiani sono arrivati nel lontano passato, paesi anche che sono diventati quelli degli arrivi, ecco, in Italia. E quindi questa cittadinanza che è stata mantenuta, persa, riacquisita o che ancora diventa motivo di riacquisto magari nell'America meridionale, quindi l'italodiscendenza, che cosa significa l'italodiscendenza oggi, che cosa spinge la nostalgia per il paese lontano, questa matrice così forte che ha a che fare sicuramente con il sentimento ma anche con l'identità dei paesi lontani, quali per esempio appunto l'Australia, dove ancora oggi la comunità dei cittadini italiani è numerosa, oltre 161.000 presenze, ma c'è tutta un'italodiscendenza che reclama la riacquisizione della cittadinanza, che vuole quel percorso di riottenimento proprio per avere la possibilità di ricordare o di rivalorizzare quegli elementi di italianità che si scoprano avere nella storia di tutti i giorni. E quindi questa cittadinanza italiana che cos'è oggi? È sicuramente complessa come la mobilità italiana, ma è caratterizzata da una pluralità di fattori e che ci fa vivere pienamente il tempo delle migrazioni in una dimensione che è sicuramente affettiva, sicuramente burocratica, perché abbiamo, ecco, un passaporto fortissimo, il secondo dopo Singapore, che ci apre la possibilità di entrare in un numero di paesi del mondo superiore rispetto a tanti altri, ma è anche proprio per questo potere purtroppo oggi anche motivo di situazioni di illegalità.
Delfina Licata, ricercatrice e curatrice del rapporto italiani nel mondo, e Luigi Dalcin, autore del libro Sulla porta del mondo. Luigi, nel tuo libro si trovano storie diverse, come accennavi tu prima, di varie regioni italiane, tutte comunque legate a momenti specifici della nostra storia, a nostre specifiche tradizioni. Come è stato il processo di ricerca? Come hai incontrato le storie che hai poi deciso di includere nel libro?
Il cuore del libro abbiamo voluto fosse un cuore narrativo, cercando un equilibrio tra informazione e narrazione, perché noi e i ragazzi in particolare cambiamo, la nostra vita cambia non quando riceviamo più informazione in generale, ma quando ci commuoviamo per qualcosa, allora sì che la nostra vita può cambiare. Per questo abbiamo voluto che il cuore di questo libro per ragazzi, oltre a tutte le informazioni storiche e alle informazioni statistiche, fosse un cuore narrativo, un cuore che pulsasse di storie vere vissute da persone vere, ecco. E la scelta che abbiamo fatto è stata quella di suddividere il libro in tanti capitoli quanti sono le regioni italiane, perché l'Italia è talmente variegata che ogni regione ha avuto dei motivi propri e delle destinazioni specifiche di emigrazione e ha portato nel mondo delle proprie caratteristiche culturali, regionali. In questo modo, inoltre, è possibile che il ragazzo, l'alunno, l'insegnante che legge questa storia si identifichi maggiormente, perché appunto l'identificazione in Italia non è per un'Italia generica, ma credo avvenga ancora per caratteristiche regionali, no? In cui ci si riconosce. Ecco, quello che ho cercato di fare è trovare delle storie, cercare delle storie che fossero storie intense, appassionate. È stato un lavoro a volte straziante, per le storie che ho via via incontrato, perché in fondo credo che il lavoro dello scrittore sia proprio quello di riportare le storie a casa propria. Quando immagino una trama, costruisco la struttura di un testo, definisco lo stile, definisco ogni singola parola, la cancello, la scarto, la scelgo, dubito, cambio, taglio, è una sorta di addomesticamento con quella frase, con tutto questo per cosa? Per riportare ogni storia a casa sua. E quando mi sono immerso a descrivere il dolore, i sogni di chi è emigrato, è per riportare quel dolore e quei sogni a casa loro. E per me è stato anche riportare a casa la mia storia familiare, perché mio nonno, in particolare Lorenzo, è emigrato in Australia per mantenere i propri figli, e ho voluto raccontare nella cornice narrativa proprio la mia storia familiare, mettendomi in gioco, raccontando la verità della mia famiglia anziché una narrazione inventata. Perché? Perché i giovani lettori, gli adolescenti, pretendono dall'adulto innanzitutto onestà, e quindi ho raccontato la verità.
Delfina, nel rapporto si legge che i giovani vedono l'espatrio come un ascensore sociale, tra virgolette. Cosa significa? Questo è il motivo per cui i giovani italiani decidono di lasciare il nostro paese?
È una sintesi, ecco, delle tante motivazioni, perché la narrazione prevalente ci racconta di ragazzi in fuga dall'Italia alla ricerca di un posto di lavoro migliore e di una retribuzione migliore. Lasciando da parte i dati, ecco, sulla disoccupazione giovanile, sulle varie fragilità, e invece raccogliendo, ecco, ritornando alle storie di cui parlava Luigi prima, raccogliendo appunto le motivazioni dalla loro voce diretta, ebbene, la situazione è molto più complessa, nel senso che ci raccontano della necessità della realizzazione del sé, quindi di costruire, di vedere costruire una personalità e una carriera professionale, e questa costruzione, questo miglioramento non riesce più ad avvenire in Italia. Ecco perché l'ascensore sociale che in Italia si è bloccato, quello che aveva dato la possibilità negli anni 60 di trovare dei figli, ecco, di casalinghe operai, diventare, ecco, altro nella vita, migliorando, ecco, l'intera famiglia allargata, questa possibilità in questo momento è come se fosse bloccata o inesistente. Quindi ci si rivolge all'estero per la realizzazione del sé, che passa anche attraverso una migliore retribuzione, anche attraverso un contratto non fragile, ma un'occupazione anche che risponda al titolo di studio intrapreso in Italia. Ma è importante andare nel profondo della parola esistenza, quindi chiedere anche che cosa significa un'esistenza felice. Significa anche una progettazione di lungo termine, e una delle cose che è emersa, ecco, soprattutto a causa o grazie alla pandemia, poi dipende dai punti di vista, è questo ritorno ai valori fondamentali, come per esempio il valore familiare per gli italiani.
Tu dicevi che circa il 70%, se non vado errato, dei giovani che emigra rimane in Europa, e il restante 30% dove va?
Privilegiano, ecco, sostanzialmente le mete tradizionali, tra le quali anche l'Australia, e nell'ultimo anno abbiamo avuto circa 2.000 partenze, e una comunità che continua a crescere. Siamo a oltre 161.000 presenze, e se vediamo l'altro lato, ecco, della medaglia, sono oltre 1.500 gli australiani che sono in Italia. Quindi questo ponte, ecco, tra l'Australia e l'Italia continua assolutamente ad essere mantenuto, e deve essere mantenuto e soprattutto valorizzato, tenendo presente che cosa significa la storia migratoria e che cosa significa il presente di mobilità. Diciamo che l'Australia è un po' un laboratorio necessario e che risponde pienamente a quello che è la finalità del rapporto, quindi avere il rispetto di tutta la storia della mobilità del nostro paese, sia delle generazioni lontane nel tempo, sia di quelle che si sono costruite nel tempo e sia di coloro che decidono di partire. E quindi non solo l'Australia ma anche l'America, quindi America del Nord, America del Sud, e quello che è importante non sono tanto le destinazioni ma andare poi a vedere i vari profili, quindi dar conto di questa storicità e di questa modernità e quindi nel racconto cercare di non dimenticare nessuno.
Luigi, il tuo libro verrà tradotto in lingue diverse dall'italiano?
Non lo so ancora, di sicuro fa parte di un progetto che prevede ulteriori edizioni, perché in questo libro ci siamo voluti concentrare un po' di più sulla storia e sull'emigrazione nel mondo degli italiani dal punto di vista storico, partendo dalle regioni, evidenziando le caratteristiche regionali. Il prossimo che stiamo già progettando invece sarà concentrato sulle destinazioni, quindi sulle nazioni di destinazione, racconterò storie legate più all'emigrazione attuale, quindi concentrarci sulle città questa volta, quindi sulle città dove soprattutto i giovani stanno emigrando attualmente.
Delfina, ancora una domanda per te, perché un altro aspetto interessante che mi ha colpita riguarda la mobilità degli anziani, un dato insomma che è in crescita, cosa emerge?
Se pensiamo che nell'ultimo anno abbiamo una mobilità cresciuta per espatrio di poco più del 9%, noi abbiamo gli anziani fra i 65 e i 64 anni, la cui variazione rispetto all'anno precedente è del 14%. Allora, gli anziani a causa della pandemia sono stati bloccati per diversi anni e quindi hanno riacquisito da un lato coraggio nell'effettuare il progetto migratorio che non era naufragato a causa della pandemia, è soltanto stato rimandato, e quindi questa necessità di trovare all'estero una sorta di isola felice l'avevano riposto nel cassetto, ma questo non deve far dormire sogni tranquilli al nostro paese, anzi, perché significa che la fragilità, ecco, la generale a livello sociale viene percepita anche dalla popolazione anziana, che vuoi perché ha una pensione molto alta, vuoi perché ha una pensione in realtà minima, tendono a trovare all'estero situazioni migliorative e più serene di vita. Però non è soltanto questo, ecco, perché poi uno studio serve a capire, come dicevo prima, il paese, al servizio del paese, per comprendere le fragilità e dove, ecco, i decisori pubblici dovrebbero intervenire. Noi abbiamo un altro fenomeno interessante che è un campanello d'allarme, che è quello dei nonni babysitter che si spostano a 6 mesi nonni paterni, a 6 mesi nonni materni, e vanno a svolgere appunto il babysitteraggio dei nipoti. Ecco, quelle famiglie di cui, anzi, quei ragazzi, quelle ragazze, quei giovani adulti e quelle donne che all'estero poi riescono a realizzare il progetto familiare, una volta che nascono i loro figli e le loro figlie, avendo necessità, ecco, di un'assistenza fino all'arrivo degli anni scolastici, ci si rivolgono alle loro famiglie allargate, quindi ci ritroviamo di fronte a una sorta di ricongiungimento familiare al contrario, anche se devo dire che poi quando i figli arrivano in età scolare si fa forte il desiderio di ritorno in Italia. Abbiamo visto come effettivamente anche per una questione culturale si vorrebbe anche far frequentare le scuole in Italia.
Ecco, rispetto a questo cosa dicono sia i dati del rientro, quindi degli italiani che scelgono di tornare nel nostro paese, e anche di cosa parla l'immigrazione nel nostro paese, chi viene a vivere in Italia?
Noi abbiamo dedicato l'anno scorso il volume del 2023 al rientro e ci siamo resi conto di come gli elementi attraverso la legge del controesodo avevano aiutato alla politica del ritorno, soprattutto però degli altamente qualificati, quindi di coloro i quali erano inseriti in nicchie specialistiche di lavoro. Ora, a seguito della trasformazione anche delle politiche di defiscalizzazione che si rivolgevano soprattutto a uomini e donne, diciamo single o coppie, coppie, poco alle famiglie, invece di incentivare la richiesta della valorizzazione e dell'accompagnamento della famiglia, ecco, questo sistema di defiscalizzazione è stato completamente stravolto. Quindi i dati che abbiamo nell'annualità del 2024 ci parlano in previsione di un calo sostanziale dei rientri. D'altra parte abbiamo una politica poco concentrata sulla riattrattività dei territori e quindi questa scarsa attrattività fa sì che tanti giovani di nazionalità diversa da quella italiana vengono effettivamente a svolgere periodi di studio in Italia perché abbiamo dei centri di eccellenza, ma poi arrivano al lavoro ed è lì che il nostro tessuto sociale a livello lavorativo e retributivo non regge e al pari degli altri giovani italiani finiscono con l'andare via. E quindi questo è il grosso problema nel momento in cui parliamo di un paese che si sta sempre di più spopolando all'interno di quella che non è più definita emergenza di natalità, perché si parlava di inverno demografico, adesso parliamo addirittura di congelamento demografico, e sostanzialmente il lavorio da prevedere è assolutamente un cambio di direzione, quindi una riattrattività del territorio a livello occupazionale, a livello di valorizzazione dei percorsi migratori e di valorizzazione delle nazionalità diverse da quelle italiane. E lì andiamo a scontrarci con un altro elemento che quello delle partenze anche dei nuovi italiani, ovvero cittadini italiani di nazionalità diversa che dopo aver preso la cittadinanza italiana per percorsi immigratori nel nostro paese di più di 10 anni, anche loro finiscono con giocare la carta dell'estero perché è un'opportunità più ghiotta rispetto a quelle che sono le risposte date dai nostri contesti territoriali.
Grazie Delfina, grazie Luigi.
Grazie a voi, grazie mille. È un piacere.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.